sappiamo, ha di volta in fin dalle sue primissime, quindi la storia dell'universo appare orientata alla storia ricca e grande che ha portato fino a noi. Sono già alla conclusione e vorrei dire, possiamo forse mettere la prossima diapositiva, che l'astronomia moderna, come sapete, come sappiamo, ha di volta in volta, diciamo, paradossalmente straordinaria in tutta la storia dell'universo, in tutte le leggi della natura, che ci fanno quasi presagire che è come se tutto fosse proprio concepito in funzione dell'emergere della coscienza della natura che è l'uomo, che è ciascuno, è fatto e strutturato per questa consapevolezza e per la domanda di un significato per sé e per tutto l'universo. Non c'è niente di più umano, infatti, di questa domanda di significato per sé e per l'universo. Se noi siamo effettivamente questo punto cruciale, no, della creazione, se noi siamo effettivamente questo punto, diciamo, di massimo per cui tutto è stato concepito, evidentemente è molto seria la questione di quello che è importante per noi, perché quello che è importante per noi evidentemente è la direzione in cui tutto quanto è stato concepito. Io avrei finito qua. Se volete fare delle domande, degli interventi, c'è tempo, un po', non so che quale sia il quarto d'ora. Niente. Si è sentito? Domandava come si pongono mediamente gli altri astrofisici o gli astrofisici di fronte a a queste cose. Diciamo che l'astrofisico è un essere umano come tutti gli altri. Per tutti quello che si verifica è una grande varietà di posizioni, scusate, una grande varietà di posizioni che diciamo osservando quello che accade, mi pare chiaramente venire fuori da una posizione originaria di fronte alle cose. Intendo dire che di fronte a questi fatti ci si può porre in una posizione, diciamo, di dubbio o di maledizione della realtà, così come in qualunque altro caso. Quello che voglio dire è che, così come di fronte a un proprio figlio, che è uno spettacolo, è una sorpresa, è un mistero non minore di tutte queste cose, si può avere una posizione di dubbio e di ostilità, così lo si può avere anche di fronte alla realtà cosmica. Intendo dire che c'è un livello, diciamo, primordiale di libertà della ragione, della persona di fronte al reale in quanto tale, che poi decide della posizione che prende. Diciamo che indubbiamente, comunque, il fatto che appunto ci siano delle evidenze in una certa direzione, di cui ho dato soltanto, diciamo, qualche accenno oggi, è un oggetto di grande dibattito, no? Di grande dibattito in cui evidentemente, magari in modo implicito, ma credo venga fuori per l'astrofisico, magari forse un po' più facilmente che in altri casi, quell'urgenza di dare un senso a tutto questo. Ma ripeto, quello che domina fondamentalmente è qualcosa di cui ciascuno di noi fa esperienza, cioè l'adesione a una realtà intuita come positiva, oppure una realtà intuita come o non intuita, cioè vista come qualcosa di indifferente o di ostile. Un altro? Si è capito? Lei dice quello che ho fatto vedere non è contraddittorio col fatto che la vita possa esserci in altri sistemi stellari, in altri luoghi nell'universo. Quello che ha detto è vero. Non c'è nulla di contraddittorio al fatto che la vita possa emergere altrove. Non c'è nulla di contraddittorio. Scusa, volevo sottolineare una cosa. Quello che invece è chiaro, no? È che non solo occorrono per noi, no? Delle condizioni locali per la vita, ma sono occorse, e oggi ce ne rendiamo sempre di più conto, delle condizioni cosmiche, no? Non, siamo in una dimora globale, non siamo in un microsistema avulso da tutto il resto. Se noi siamo come siamo e siamo potuti diventare quello che siamo, è grazie a una unità in questa storia. Riguardo poi al fatto che ci possa essere della vita altrove, personalmente no, io non ho nessun problema. Neanche San Tommaso aveva nessun problema. C'erano altre domande? Fossero diverse. Si è sentito? Allora bisognerebbe stabilire un microfono qui così. No, comunque dice, noi misuriamo oggi il valore di queste costanti con determinati valori numerici, ma chi ci dice che miliardi di anni fa, all'origine dell'universo o eventualmente, non so, in un futuro lontano, il valore di queste costanti fosse lo stesso che misuriamo oggi. Ottima osservazione. Infatti, ci sono proprio dei casi in cui astrofisici si sono messi precisamente in quest'ottica, cercando di reinterpretare, diciamo, determinate fasi della storia dell'universo, proprio ammettendo, ad esempio, tipicamente una variazione in G, G grande, la costante di gravitazione. Tuttavia ci sono diciamo, dei serissimi problemi, diciamo, sia da un punto di vista teorico, nel senso che le cose si complicano in una maniera esasperata, e anche da un punto di vista osservativo. E il motivo è che noi, perché giustamente tu mi dici come fai a sapere quello che era, e invece no, sì, perché quello che noi osserviamo quando guardiamo, diciamo, nelle profondità dello spazio, è l'universo come era. Noi possiamo in diretta renderci conto, fotografare, misurare le cose come erano. Anzi, diciamo, questo è inevitabilmente così. Il motivo è ovvio, no? Ed è che quando io osservo la luce che mi arriva da una galassia che è lontana 5 miliardi di anni luce, la luce che osservo ha viaggiato per 5 miliardi di anni e quindi mi porta un messaggio che descrive l'universo di 5 miliardi di anni fa, quindi una frazione consistente della storia dell'universo. E quindi, diciamo, ci sono degli agganci osservativi che permettono di discriminare questa questione, ma l'osservazione è buona, diciamo. In questo momento è estremamente difficile diciamo, conciliare un'ipotesi del genere con quanto si osserva, se non impossibile. Il nostro sistema solare è frutto dell'esplosione di una supernova? Risposta è sì, nel senso che la nube originaria da cui il nostro sistema solare si è originato, ok, è di seconda generazione. E noi ne siamo certi proprio perché osserviamo nello spazio locale una certa abbondanza di elementi pesanti, per l'appunto di carbonio, no? di ferro, di ossigeno, tutti gli elementi, addirittura vediamo dell'uranio in natura. L'uranio si può formare soltanto ed esclusivamente nell'istante dell'esplosione della supernova. E come vi ho cercato di dire, anche il carbonio di cui siamo fatti ha potuto entrare a far parte di un pianeta e non rimanere intrappolato nel nucleo di una stella, proprio per l'esplosione di questa stella, no? Naturalmente dall'esplosione al sistema solare così come noi lo conosciamo, come lo vediamo oggi, sono passati diversi miliardi di anni. Direi che questa è una domanda che ci porterebbe su un fronte lontano. Quello che è l'uomo, evidentemente, non è che ce lo può dire la scienza o l'astrofisica. Quello che è l'uomo lo si può cercare di imparare osservando l'uomo in azione, osservando come l'uomo agisce, no? Allora, perché l'uomo è fragile? È una domanda che sta su un livello di conoscenza che implica un metodo diverso da quello scientifico. Non so se mi spiego. Detto questo, evidentemente ti posso dire cosa ne penso io. Io osservo che la fragilità dell'uomo è un fatto costitutivo dell'uomo, non è un fatto non è una conseguenza di una nostra volontà o di una nostra coerenza o di una nostra capacità. Mi sembra che, così come fa parte della nostra natura il desiderio di conoscere, di domandare un significato, no? E di abbracciare la realtà in quanto cosa esistente di fronte a me, così di questa natura fa parte la fragilità di cui tu parli. Giustissima, sì. Avete sentito? Dice, questa grande storia appare, lo ridico con parole mie, ma forse è meglio che diciamo così.
Diciamo che tutte queste grandezze che sono state esaminate hanno concorso a portare questo fenomeno straordinario che è la vita, che si è formata sulla Terra o da altre parti, ma non necessariamente la vita deve essere cosciente, è comunque sempre straordinaria anche se non è cosciente.
È giusto, non c'è nessuna evidenza diretta che si aggancia sul livello diretta che si aggancia sul livello cosciente della vita, no? D'altra parte, questo introduce sicuramente un giudizio anche mio, no? Ma vi inviterei ad osservare il fatto che di fronte alla superiorità qualitativa obiettiva della vita cosciente rispetto alla vita non cosciente, mi sembra irragionevole non prendere sul serio l'ipotesi che lo scopo della vita non cosciente è quello di dare il contesto perché la coscienza avvenga. Non so se mi spiego. C'è in secondo luogo un'altra osservazione che vorrei fare. Vita non cosciente potrebbe essere le alghe in fondo al mare. perché la vita abbia potuto svilupparsi e diventare grande e potente fino a questo punto, abbiamo visto, sono corsi miliardi di anni. Da questo punto di vista, diciamo, l'accoglienza dell'universo, diciamo, quantomeno arriva fino ad ammettere questa possibilità. Non so se mi sono spiegato. Le condizioni cosmiche per cui la vita si è sviluppata avrebbero potuto essere tali da consentire soltanto i primi brandelli di vita, e invece, come abbiamo visto, c'è una stabilità, c'è una appunto un dar tempo che sembra, non solo sembra, ma di fatto è congeniale a uno sviluppo ad altissimo livello di questa vita.
Cioè, se l'uomo può essere considerato un microcosmo, e mentre l'uomo riesce a vedere l'infinito finito, vede di se stesso solo il finito, ma non l'infinito piccolo.
Mi dispiace, ma non ho mica capito.
E cioè, un uomo potrebbe essere un microcosmo all'interno del quale determinati elementi vedono l'infinito?
Ma a me... pare che c'è una frase di San Tommaso che dice: l'uomo è in qualche modo tutto, l'io più precisamente è in qualche modo tutto, no? Allora quello che è l'uomo di fronte alla realtà è questa coscienza della realtà, questa coscienza della realtà è questa domanda di infinito, giustamente, no? Dire che l'uomo è un microcosmo, se vuol dire questo, cioè se vuol dire che l'uomo è il punto di coscienza della realtà, che domanda un significato che è oltre la realtà sensibile, allora sì, possiamo dirlo. A me, diciamo, è un po' strano come terminologia, ma possiamo dire un microcosmo. A me piace di più dire, appunto, l'uomo, l'io è in qualche modo tutto. Credo che sia ora di chiudere.
Volevo dare giusto due avvisi molto veloci. Prima di tutto volevo ricordare l'incontro che si svolgerà sabato 30 novembre, quindi questo sabato alle ore 16, presso la...